Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. Parola del Signore. Siamo nella settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, cioè di noi cristiani. La preghiera per l'unità dei cristiani la viviamo in questo ottavario dal 18 al 25 gennaio, così in tutta la Chiesa. Però la preghiera per l'unità dei cristiani è di tutti i giorni. Quando dite il Padre nostro, spero che lo diciate qualche volta, come finisce? Liberaci dal male. Cosa vuol dire? Vuol dire liberaci dal divisore. Liberaci dalle discordie. Liberaci dalle liti, dal non andare d'accordo con i fratelli. Libera la Chiesa da questo disastro. E questa preghiera si unisce a quella di Gesù, che con la quale ha concluso il suo dialogo, il suo colloquio con i discepoli, con gli apostoli durante l'ultima cena, nella quale chiedeva al Padre: «Padre, che siano uno perché il mondo possa credere». La preghiera dei cristiani, dell'unità di noi cristiani, viene dal cuore di Gesù. È una preghiera che deve essere costante nel nostro cuore, altrimenti anche noi cediamo alla tentazione della divisione, e i motivi possono essere i più svariati, dai più banali, come può essere il confine di un campo, ai più sublimi, come può essere una scodella che si rompe. E allora inveiamo contro chi è divisione di noi cristiani. La nostra preghiera di questi giorni è soprattutto per quelle divisioni grosse che il peccato degli uomini, cristiani in prima fila, hanno prodotto. Le divisioni lungo i secoli le varie comunità cristiane hanno vissuto e tuttora viviamo ancora, perché ci siamo dimenticati o si sono lungo i secoli dimenticati della preghiera di Gesù e hanno messo al primo posto le proprie idee bellissime riguardanti Dio e riguardanti la nostra fede. Ma hanno dimenticato due cose importantissime, senza le quali un cristiano non somiglia a Gesù. Sono quelle che aveva dimenticato il profeta Giona. Giona era quell'uomo che Dio aveva chiamato per mandarlo a dire la parola di Dio a una città. Per questo è profeta, perché doveva dire la parola di Dio a una città. E a Giona mancava l'ubbidienza, prima di tutto. Difatti, invece che andare in quella città, è scappato da tutt'altra parte. Dopo le sue vicende, le potete leggere nel libro di Giona, nella Bibbia. Poi è andato finalmente, Dio l'ha chiamato una seconda volta, vai in quella città. Non era una città ebrea, erano pagani, Ninive, una città grandissima della Mesopotamia. Una città corrotta da tutti i punti di vista. Non so se più o meno di noi adesso, corruzioni morali, corruzione di vita, di immoralità, di impurità e corruzioni di giustizia. Forse noi li battiamo, i niniviti, per l'uno e per l'altro aspetto. E Dio manda quest'uomo a dire ancora 40 giorni e poi la vostra città è finita, viene distrutta, perché il vostro comportamento è contrario agli insegnamenti che avete ricevuto nel vostro cuore da Dio stesso. E questo profeta poi cosa fa? Va sulla collina di fronte alla città e aspetta che arrivi la distruzione, così da vederla e da godere. Gli mancava la misericordia, gli mancava l'obbedienza, gli mancava la misericordia. Ma invece noi abbiamo sentito che, a cominciare dal re, il re, nonostante che lui sia stato un profeta da sbarco, il re ha creduto alla parola e si è pentito e ha cominciato a far penitenza e ha dato ordine a tutti i suoi cittadini di fare penitenza e di convertirsi. Che bello che sarebbe se anche i nostri governanti cominciassero e facessero una legge e dessero ordine a tutti di convertirsi dallo sbando in cui ci troviamo oggi, in cui oggi la nostra società è caduta come quella di Ninive. Allora Dio ha avuto misericordia. Convertitevi, e si sono convertiti, erano pagani, si sono convertiti. Hanno creduto alla parola che veniva da fuori, veniva da Dio tramite un uomo poveretto che era senza obbedienza e senza misericordia. E questa stessa parola di Giona la ritroviamo in bocca a Gesù. Quando Gesù comincia a farsi conoscere, comincia a girare nei villaggi, sulle strade della Galilea, cosa dice? Il regno dei cieli è vicino. Convertitevi. Ecco, usa anche lui questa parola, quella di Giona. Cosa capivano gli ebrei? E cosa capivano i cristiani di Roma per i quali Marco scriveva il Vangelo? Allora gli ebrei della Galilea capivano che convertirsi voleva dire riconoscere di aver ubbidito al serpente invece che a Dio. di aver preso sul serio le parole del serpente e di non aver più preso sul serio la parola di Dio. Convertitevi, loro capivano, dobbiamo riconoscere di essere peccatori e cambiare il nostro modo di vivere, ubbidendo a Dio invece che al serpente che ha ingannato Eva. E i cristiani di Roma, che non erano ebrei, che non sapevano niente di Eva e di serpente della Bibbia, cosa capivano? Marco, per loro, ha preso una parola dal vocabolario greco che vuol dire cambiate modo di ragionare, cambiate il modo di pensare. Com'è che pensavano? Com'è che pensano gli uomini anche oggi? Forse anche noi, anche se siamo cristiani, com'è che pensiamo quando dobbiamo fare qualcosa, decidere qualcosa? Pensiamo, faccio quello che io vedo meglio, quello che è quello che è meglio per le mie comodità, secondo il mio modo di vedere, secondo le mie esperienze, secondo i miei ragionamenti, faccio quel che è meglio per me. Questo è il modo normale di pensare di tutti. Convertitevi. Che significa? Basta questo ragionamento. Fanne un altro. Fai ciò che è meglio per il tuo Signore. Fa ciò che è meglio per Gesù. Questo dovevano capire i pagani di Roma che accoglievano il Vangelo. E questo cambiamento, per che motivo? Perché adesso c'è il Vangelo, è arrivata la buona notizia dell'amore del Padre che si è concretizzato in Gesù. C'è questa buona notizia. Quindi tu adesso vivi in questo modo, in modo che si veda l'amore del Padre, in modo che dal tuo comportamento, dai tuoi pensieri, dal tuo vivere insieme con gli altri, si veda questa buona notizia, che è l'amore del Padre per tutti. Convertitevi credendo nel Vangelo, così diceva Gesù. E questo lo dice oggi a noi, è risuonata questa parola ai nostri orecchi. Convertitevi. Allora noi che conosciamo anche un po' la storia di Eva e del serpente, dobbiamo anche noi, convertendoci, riconoscere di essere stati disubbidienti e di non essere stati misericordiosi. Lo dobbiamo riconoscere. E cominceremo la nostra conversione vivendo nell'ubbidienza alla parola del Signore, perciò lo ascolteremo, e vivendo la misericordia come è la sua, che vuol bene a tutti gli uomini, anche a quelli che sono distanti da Lui. Conversione. San Paolo, nella seconda lettura, così breve quest'oggi, ci ha ricordato tre momenti della vita nei quali la conversione può diventare concreta. Li avete sentiti? Il primo vi ha fatto un po' rizzare le orecchie e magari ha scandalizzato qualcuno, ma ve lo spiego subito. D'ora innanzi, quelli che hanno moglie vivano come se non l'avessero. E allora i mariti qui si sono un po' disperati. Come faccio senza moglie a casa mia? oppure posso andare a cercarmene un'altra? Non è questo che intendeva San Paolo, lo sappiamo dalle altre sue lettere o da altre pagine che ha scritto. Quelli che hanno moglie vivano come se non l'avessero, cioè tutti, anche moglie e marito, benché si vogliano bene, devono prima di tutto ascoltare il Signore e aiutarsi nell'ascoltare il Signore. Può darsi che una moglie sia capricciosa e voglia quello che è contro la volontà di Dio. Magari Adamo avesse avuto questa parola negli orecchi quella volta. Allora, il marito deve aiutare la moglie ad ubbidire al Signore. Non deve prima di tutto badare a lei, prima badare al Signore. Allora sarà di vero aiuto per sua moglie e viceversa, naturalmente. E così tutti quelli che si vogliono bene, anche gli amici, le amicizie e i fratelli, tutti i rapporti di amore che possiamo avere devono passare per il Signore. Poi diceva San Paolo, hai motivi di piangere? Hai motivi di essere contento? Benissimo, però attenzione, c'è il Vangelo nel tuo cuore, quello è un motivo di gioia costante. Anche se hai un motivo di piangere, quel motivo non deve cancellare quella serenità e quella pace che c'è nel tuo cuore dal saperti amato da Dio. E anche se hai un motivo di gioia, non so cosa può essere, ha vinto la tua squadra? Bene, attenzione, quella gioia non deve cancellare quella che ti dà saperti amato dal Signore. Quella deve essere davanti a tutto. E poi diceva ancora, chi compra o chi adopera le cose di questo mondo, benissimo, però come se non ci fossero. E allora un giorno mi è venuto da dire, ma guarda, tu ti arrabbi così tanto perché tua moglie ha rotto il faro della macchina contro il pilastro del cancello? Ci tieni di più al faro della macchina che a tua moglie? Quelli che usano le cose di questo mondo, benissimo, ma non devono farti dimenticare l'amore che il Padre ha messo nel tuo cuore per le persone. Prima di tutto per tua moglie, per tuo marito, per tuo figlio o per tuo padre. Ecco, conversione. Non spaventatevi, non ci dobbiamo spaventare se questa parola ritorna tutti gli anni e più volte all'anno, perché vi rendete conto che ne abbiamo bisogno tutti i giorni. A cominciare da quando diciamo il Padre nostro, liberaci dal male. Sia lodato Gesù Cristo.